Si dice che dietro ogni leggenda ci sia un fondo di verità. E io credo sia vero. Mi affascina scoprire come persone, storie, oggetti riescano a diventare leggendari. Indagheremo insieme nelle loro storie, cercando di scoprire dove risiede la leggenda e dove la realtà. Raimondo di Sangro, principe di San Severo, era un mecenate, un artista, uno scienziato e un alchimista. Frequentava la Napoli Bene del Settecento e già allora su di lui si intrecciavano storie tenebrose. Si diceva che praticasse la magia nera, che compisse riti sinistri, esperimenti sui suoi servitori. Uno in particolare, si racconta. Intorno al 1760 pare avesse iniettato un liquido metallizzante nelle arterie di due schiavi, un uomo e una donna, e avrebbe atteso che la loro carne si consumasse per rivelare i loro macabri scheletri, rivestiti di tutta la rete di arterie, vene e capillari. Sarebbe questa, secondo la leggenda, la vera origine delle cosiddette macchine anatomiche, tuttora visibili ed esposte in una parte della Cappella San Severo, a Napoli. Sono Alessandro Piccioni, mi occupo di miti, leggende e folklore contemporaneo dalla fine degli anni 90. Questa è la storia di Raimondo di Sangro, principe di San Severo, e delle sue misteriose macchine anatomiche. Siamo a Napoli, e in particolare nella Cappella San Severo. Una sorta di mausoleo della casata di Sangro, una delle più importanti famiglie nobiliari del XVI secolo. Oggi è una meta turistica molto importante, uno dei più importanti musei della città partenopea. Nel corso della storia subì varie modifiche e ristrutturazioni, ma il suo aspetto attuale si deve in particolare a Raimondo di Sangro, che negli anni 40 del Settecento iniziò ad ampliarla e a commissionare diverse opere d'arte con cui arricchirla, al fine di creare un luogo che testimoniasse la grandezza del suo casato. È grazie a lui che ancora oggi possiamo ammirare opere meravigliose, come il Cristo velato del San Martino, il Disinganno, la Pudicizia. Tutta la struttura ospita capolavori artistici che tolgono il fiato. Il restauro voluto dal principe Raimondo si caricò di numerosi significati simbolici, volti a trasmettere attraverso la pietra delle statue da lui pensate la sua sapienza alchemica e la sua conoscenza massonica. Oltre a grande inventore e valoroso soldato, infatti, Raimondo di Sangro fu anche membro della massoneria partenopea, arrivando a ricoprire persino, pur se per un breve periodo, il ruolo di Gran Maestro della Gran Loggia Nazionale di Napoli. Per onorare la sua fratellanza, quindi, decise di riempire la chiesa di famiglia con simboli che la ricordassero e che potessero essere riconosciuti da tutti i suoi confratelli in visita a Napoli, ma soprattutto che fossero in grado di tramandare i principi massonici senza incorrere nei rischi della censura, visto che all'epoca sia il re di Napoli, Carlo III, sia il Papa, Benedetto XIV, condannavano questa associazione e i suoi valori. Sono numerosissimi i riferimenti in questo senso, le 10 statue, le virtù, che sarebbero il simbolo del percorso spirituale dell'iniziato, il pavimento in bianco e nero raffigurante un labirinto. Nel suo intero assetto, tutto sembra riprodurre esattamente la pianta di un tempio massonico. L'immagine scultorea del Cristo morto, ricoperta da una sindone trasparente dello stesso marmo, è la testimonianza dell'altissimo livello di precisione e cura dei dettagli raggiunta dalla scultura napoletana nel XVIII secolo. La sottigliezza del velo è tale da aver indotto per secoli a pensare che il principe abbia inventato una soluzione alchemica in grado di marmorizzare i tessuti, in questo caso un velo per poi ricoprire la statua. Il Cristo velato si pone come conclusione del percorso iniziatico dell'aspirante massone nella ricerca di sé. Si può in definitiva affermare che il principe Raimondo si sia servito di un'iconografia cristiana per descrivere un concetto ideologico di rinascita spirituale, laddove in questo caso il velo è un muro che ogni uomo deve oltrepassare per raggiungere la verità, la luce oltre le tenebre. una personalità estremamente eclettica e poliedrica, quella del principe di San Severo, che si dedicò a sperimentazioni nei più disparati campi delle scienze e delle arti, dalla chimica alla meccanica, raggiungendo risultati che apparvero prodigiosi ai contemporanei. Cosa avveniva la notte all'interno del suo palazzo? È quello che si chiedevano i napoletani del tempo, sentendo rumori insoliti, strani odori, bagliori inquietanti e movimenti sospetti. Il suo laboratorio diventò presto il luogo più leggendario della città. La meraviglia, ci dice Fabrizio Masucci, presidente e direttore della Cappella San Severo, era una parola ricorrente quando si parlava di Raimondo di Sangro.
Perfino i censori della Chiesa romana gli riconobbero un ingegno meraviglioso, quasi portentoso. Nel Settecento, Palazzo San Severo era in effetti un affascinante incrocio tra una Wunderkammer, la tipica camera delle meraviglie barocca, e un laboratorio sperimentale, frequentato da viaggiatori e studiosi che potevano ammirare, tra le tante altre cose, cera e seta vegetali, macchine anatomiche, gemme artificiali, fogli stampati a colori e perfino un esperimento che riproduceva la meravigliosa liquefazione, proprio così la chiamava il principe, del sangue di San Gennaro. Si può dire che Raimondo di Sangro indagò per tutta la vita le meraviglie della natura per essere egli stesso artefice di meraviglie. Il percorso per i visitatori settecenteschi era illustrato già da una guida che si vendeva all'ingresso del Palazzo del Principe, e questo percorso proseguiva nella Cappella San Severo, un vero e proprio tour tra scienze, tecniche e arti tenuto insieme da un intento ben preciso, quello di meravigliare. Del resto, scrivendo del Cristo velato, fu proprio il principe a sottolineare che il velo marmoreo era stato fatto con tale perizia da stupire e ingannare gli occhi dei più abili osservatori. Ora, se il fine dell'arte o della poesia fosse la meraviglia, il loro tempo si misurerebbe in minuti o ore, non certamente in secoli, ci insegna Borges. Eppure il Cristo velato ancora oggi viene ammirato da milioni di visitatori. Questo perché per il principe la meraviglia è un fine, ma non è il fine ultimo. Osservando le opere della Cappella San Severo, intuiamo cioè che oltre la meraviglia, questa passione suscitata dallo straordinario, c'è qualcosa di più, e che il principe ha utilizzato la meraviglia per catturare la nostra attenzione e poi lasciarci liberi di approfondire o passare ad altro. Non è tutto. Pochi mesi prima di morire, il principe attraversò le acque del Golfo di Napoli a bordo della sua celebre carrozza marittima, lasciando a bocca aperta una folla assiepata sul litorale. In questa spettacolare uscita di scena c'è sicuramente il colpo di teatro, ma c'è anche la leggerezza del sogno e l'invito rivolto a sé, come a tutti noi, a non prendersi troppo sul serio.
Il principe amava molto gli esperimenti di laboratorio e preparava da solo anche le misture e i solventi per dare ai colori resistenza e vivacità. Una prova è l'affresco della cappella, La gloria del paradiso. I colori sono rimasti intatti per quasi 3 secoli, senza bisogno di alcun restauro, grazie, pare, alle sostanze usate dal principe e ancora oggi sconosciute. Da alchimista esercitava spesso l'arte di sciogliere e coagulare la materia, tanto da ottenere un particolare mastice per cornicioni, capitelli e statue, capace di restituire notevoli effetti plastici. Le stesse statue simboliche a grandezza naturale della cappella si dice siano state ottenute grazie ad una tecnica ancora sconosciuta. Ma è scendendo nella stanza sotterranea della cappella che troviamo le incredibili macchine anatomiche. Le macchine anatomiche, oggi conservate all'interno di 2 bacheche, si presentano come 2 scheletri, di un uomo e di una donna, in posizione eretta, sui quali è ben visibile tutto l'apparato circolatorio del corpo umano, quasi perfettamente integro. La precisione e la minuzia di tutti i sottili filamenti è incredibile, tanto da destare, sin dalla loro prima apparizione, seri dubbi sulla fattura posticcia. Intanto perché il sistema circolatorio, in particolare quello coronarico, non era così ben conosciuto all'epoca, e poi per l'aspetto, così intricato di centinaia di fili che si intrecciano e si distendono sulle ossa, come un tessuto troppo complicato per essere frutto della mano umana. Da qui la leggenda che il principe fosse riuscito ad ottenere un liquido o una pozione che avrebbe avuto la proprietà di pietrificare il sangue e che lo avesse testato su due suoi servi. La leggenda si era talmente radicata nei secoli che anche lo stesso Benedetto Croce, agli inizi del Novecento, scriveva: «Fece uccidere due suoi servi, un uomo e una donna, e imbalsamarne stranamente i corpi in modo che mostrassero nel loro interno tutti i visceri, le arterie e le vene». Pare che l'esperimento delle macchine anatomiche facesse parte del suo progetto più ampio legato alla ricerca dell'elisir di lunga vita. La ricerca dell'immortalità fu infatti in qualche modo una costante della sua vita. Sempre Fabrizio Masucci ci ha offerto un'interessante riflessione su questo tema.
Se parliamo di immortalità a proposito del principe di San Severo, non possiamo non ricordare una famosissima leggenda relativa alla sua morte, che viene riportata anche da Benedetto Croce e che racconta: «Quando sentì non lontana la morte, provvide a risorgere e da uno schiavo moro si lasciò tagliare a pezzi e bene adattare in una cassa, donde sarebbe balzato fuori vivo e sano a tempo prefisso. Se non che la famiglia cercò la cassa, la scoperchiò prima del tempo mentre i pezzi del corpo erano ancora in processo di saldatura, e il principe, come risvegliato nel sonno, fece per sollevarsi, ma ricadde subito gettando un urlo di dannato». Questa scena splatter ben si addice all'immagine stregonesca del principe di San Severo nella tradizione popolare, e naturalmente non ha nulla a che vedere con le reali circostanze della sua morte. È curioso però che proprio Raimondo di Sangro accenni al concetto di risurrezione quando ricorda di aver ottenuto tramite prodigiose terapie alcune guarigioni, queste sì storicamente avvenute, e sottolinea quindi la propria capacità, cito testualmente, di richiamare a vita novella i già vicini a trapassare, che volgarmente dicesi risuscitare i defunti. C'è un altro termine che viene usato e che non è risurrezione ma palingenesi, rigenerazione, quando si tratta di rammentare invece alcuni suoi esperimenti su piante o piccoli organismi animali, come ad esempio i granchi di fiume, apparentemente riportati in vita dal principe grazie a elaborati trattamenti. Ora vediamo che in tutti questi casi il concetto di immortalità viene inteso come vita che si rinnova in prossimità della morte o addirittura dopo la morte, e la stessa Cappella San Severo è ricchissima di riferimenti alla risurrezione, che sia quella di Cristo naturalmente o anche la risurrezione simbolica dell'iniziato che ritualmente muore per risorgere a una vita rinnovata. Né va dimenticato che anche le celebri macchine anatomiche, gli scheletri che oggi si trovano nell'ambiente sotterraneo della Cappella San Severo, erano state in realtà destinate dal principe a un appartamento del suo palazzo, che egli aveva battezzato Appartamento della Fenice, con un richiamo esplicito quindi al mitico uccello che risorge dalle proprie ceneri. Le macchine anatomiche, però, con la rappresentazione della vita fermata per sempre nel sistema circolatorio intatto, ci conducono in qualche modo a un'altra accezione di immortalità, quella di esistenza per un tempo indefinito. Ed è sicuramente a questo che alludono simbolicamente altre invenzioni del principe, come ad esempio il misteriosissimo lume eterno o lume perpetuo del principe di San Severo, o anche l'acqua di mare desalinizzata che si manteneva pura senza corrompersi per lunghissimo tempo. Eppure il principe era perfettamente consapevole che, allora come oggi, l'unico tipo di immortalità a cui possiamo ambire è l'immortalità nella memoria dei posteri, e a tal proposito scrisse delle bellissime parole che vorrei leggervi. «È cosa indubitata che gli uomini han sempre avuto e avranno nel cuore una certa passione a rendersi, per quanto sia loro possibile, immortali. ed è fuor di dubbio comune a tutti. Soppone loro gagliardamente l'esperienza e ne atterra le superbe idee col dimostrar loro che tutti coloro che nascono e che sono prodotti devono infallantemente morire e dissolversi. Disperati essi dunque fin da principio per una tale evidenza, pensarono di attenersi al partito di allettare almeno la loro fantasia, giacché non era possibile di soddisfarla per rispetto alla sospirata immortalità. Questo fu il procurare il mezzo di eternarsi nella memoria dei posteri, per aver così il diletto di spaziarsi con la mente, durante il breve tempo della loro vita, per i lunghi e immensi giri dei secoli a venire, nei quali risuonerebbe il loro nome e si terrebbe conto delle azioni da essi fatte allorché abitavano sopra la terra. Ecco, possiamo affermare con certezza che a questo tipo di immortalità il principe ambiva fortemente, e anziché a questo mirò per tutta la vita con i suoi scritti, con le sue invenzioni e con le straordinarie opere che commissionò per la Cappella San Severo. In conclusione, non dimentichiamo che il principe fece scrivere sulla sua lapide una frase molto significativa in proposito: «Ne ulla sit etas immemor», vale a dire affinché nessuna epoca, nessuna generazione se ne dimentichi. E, a distanza di circa 2 secoli e mezzo, possiamo senz'altro dire che il desiderio del principe è stato esaudito.
La leggenda delle macchine anatomiche rimase cristallizzata nel tempo, almeno fino al 2008, quando alcuni ricercatori dell'University College di Londra ebbero l'autorizzazione da parte degli attuali proprietari della cappella ad eseguire esami scientifici su 2 modelli. Da tali studi emerse che gli scheletri sono effettivamente umani, ma che i sistemi circolatori sono completamente artificiali e costituiti da filo metallico, cera colorata e fibre di seta, con tecniche artigianali comunemente utilizzate dagli studiosi di anatomia dell'epoca. Sempre secondo questi ricercatori, vi sarebbero alcuni piccoli errori nella riproduzione del circuito sanguigno, tanto che se fossero stati reali, nessuna persona sarebbe stata in grado di vivere se avesse presentato tali malformazioni fisiche. Questi studi però non ebbero una particolare visibilità per il pubblico italiano. La leggenda restava ancora abbastanza salda al suo posto. Dovremo attendere ancora qualche anno per un ulteriore sviluppo, quando nel febbraio del 2014 un gruppo di medici dell'ospedale San Gennaro di Napoli, guidato dal cardiologo Domenico Galzerano, effettuarono nuovi studi.
Misteri del principe di San Severo, nuove scoperte sulle macchine anatomiche, il corpo di un uomo e di una donna custoditi nella cappella. Vene arterie furono riprodotte, ma con conoscenze anatomiche in anticipo di un secolo. Antonella Fracchiolla.
Celebrata come uno dei luoghi di massima suggestione nel centro antico di Napoli, la Cappella San Severo è proiezione del genio multiforme di Raimondo di Sangro, principe di San Severo, che nel 700 la rese, grazie alle sue enciclopediche conoscenze nei diversi campi del sapere, una complessa trama di simboli solo in parte svelati. Enorme fascinazione hanno sempre suscitato le cosiddette macchine anatomiche, 2 corpi umani, un uomo e una donna con il sistema circolatorio e venoso in bella vista. Autentico o no, è oggetto di dibattito da sempre. Le macchine anatomiche, il loro valore scientifico, realizzate dal principe assieme ad un medico anatomista, hanno nel corso dei secoli alimentato la leggenda nera di Raimondo di Sangro, e ora un'equipe di 10 medici guidati da un cardiologo napoletano ha lavorato a lungo, ricerca riportata niente meno che dall'American Journal of Medical Genetics, arrivando a nuove scoperte. Il sistema circolatorio venoso presenta anomalie che non avrebbero consentito la vita, quindi sarebbe stato riprodotto, ma le conoscenze dell'epoca erano limitate. E allora come potevano il principe e il suo assistente anatomista saperne qualcosa almeno 100 anni prima degli altri? E come mai, visto che di riproduzione si tratta, le tecniche utilizzate sono anch'esse largamente in anticipo sui tempi?
Il principe di San Severo fu un geniale antesignano di tecniche riproduttive che saranno usate solamente nel secolo successivo.
Novità abbastanza rivoluzionaria. Oggi chiudiamo una pagina di storia e ne apriamo un'altra, perché sono dei misteri forse ancora più inquietanti che emergono dai risultati di questa analisi.
A questo punto della storia, il mistero si arricchisce di nuovi elementi. Come poteva il principe, o chi per lui, conoscere così a fondo un sistema cardiovascolare che sarà studiato solo molti anni dopo? Qualcuno, tra gli studiosi di questo mistero, ipotizza che a monte di quella fedele riproduzione ci siano stati in ogni caso degli esperimenti fatti su esseri umani. La leggenda nera di Raimondo di Sangro dunque non si spegne. Ma una cosa è certa: l'immortalità, tanto desiderata, Raimondo di Sangro sicuramente l'ha ottenuta. E a distanza di secoli, il fascino delle sue opere resta ancora immutato e custodito nel cuore di Napoli. Grazie per l'ascolto. Se questo episodio ti è piaciuto, ti ricordo, se non lo hai già fatto, di iscriverti al canale o di lasciare una recensione. Continua a seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito leggendemetropolitane.net. Non mancare, ti aspetto.